Allora, io credo di essere perdonato subito per la impossibilità materiale di essere qui presente. Ho accettato l'invito che mi ha fatto Osvaldo, sono molto contento di essere qui, ma proprio per la natura di militante politico e sindacale non ho avuto la possibilità di strutturare un intervento, per cui mi limito ad esternare alcune suggestioni che mi sono venute sentendo anche gli interventi precedenti. Anzi, mi aggancio subito a qualche cosa, così almeno mi avvantaggio. E una cosa interessante che io condivido è questa rappresentazione di una dicotomia che si è venuta determinando attraverso la narrazione imperante unidirezionale durante la fase pandemica, cioè questa dicotomia tra il concetto di classe e il concetto di comunità resiliente che esprimeva Nicola. Dicotomia in che senso? Parto da una definizione, insomma, quella che si potrebbe definire concetto di diseguaglianze omologanti, cioè da una parte un'identità di classe fondata evidentemente su una collocazione economico-sociale che sta dentro il contesto di una società fondata sulle diseguaglianze, che è la natura di classe, con determinati ovviamente con determinate caratterizzazioni specifiche. Dall'altra invece il concetto di, come diceva Nicola, di comunità resiliente, cioè da una parte un concetto classista, dall'altro la rappresentazione invece di un concetto interclassista, cioè rappresentare la pandemia non soltanto l'uso, che questo insomma è pleonastico sottolinearlo, la gestione autoritaria della pandemia, ma anche il fatto che la pandemia in sé, e io lo dico insomma anche come per l'esperienza dentro il mondo del lavoro, ha una forte connotazione di classe, nel senso che ci dicono comunque si contagiano tutti. E sì, ci voglio credere, ci contagiamo tutti, questa cosa indistintamente. Ma il contagio non è neutro, nel senso che ha delle specifiche conseguenze di classe a seconda dove colpisce. Io non credo che il contagiato che ha una condizione sociale privilegiata, che fa un lavoro non usurante, che è proprietario di casa, io questo lo dico così en passant, considerando che sono un attivista del movimento per il diritto all'abitare e rappresento anche insomma come soggettività militante tutto il percorso delle occupazioni romane. Ecco, non credo che questo contagiato sia sullo stesso piano di un operaio, un proletario che si contagia, è positivo al Covid e che però non ha casa ed è costretto ad occuparla, ha un lavoro usurante e precario e mal pagato pure. Allora, questa cosa era la prima questione che volevo sottolineare, perché la stessa enunciazione qui, insomma, dietro di me di questa frase no alla gestione autoritaria della pandemia, comunque sottende un concetto che è un concetto politico. Allora, o noi approcciamo questo fenomeno in termini politici e di politica di classe, o comunque o non se ne esce, oppure al di là di tante cose dette molto interessanti qui sul piano della ricerca, sul piano dell'analisi, dello studio, comunque senza una prospettiva di opposizione politica, non comunque ci si condanna a comportamenti subalterni. Ed è questo che negli ultimi due anni fondamentalmente è avvenuto. Subalternità anche a tutti quei meccanismi e dispositivi divisivi che stanno impedendo di fatto, non solo perché sul piano strutturale questo è ovvio, i processi ricompositivi, anche per le cose dette precedentemente, è chiaro, insomma, dovrebbe essere acclarato che sono molto complessi e complicati, ma sono complicati anche i processi di composizione sul piano della soggettivizzazione politica, proprio per quegli elementi divisivi che sono stati introiettati anche dal campo proletario. E questo lo si evince anche dal clima di sospetto che si vive anche dentro il mondo del lavoro. Cioè, dovrebbe essere abbastanza ovvio che gruppi di lavoratori concentrati dentro, per esempio, io facendo sindacato nella logistica parlo dei magazzini, essendo concentrati dentro quel tipo di rapporto produttivo, è chiaro, hanno una compattezza, una coesione che parte su un piano strutturale. Eppure in questi ultimi due anni questi livelli di socialità operaia sono stati in qualche modo destrutturati da un clima di sospetto che è stato la conseguenza di un racconto fatto in una maniera terroristica attraverso tutta la sfera comunicazionale, mass media, eccetera. E questo clima di sospetto evidentemente tende a depotenziare la propensione alla lotta che comunque dentro quel contesto permane sempre. Un'altra cosa che mi trova d'accordo è il fatto di contestualizzare questa gestione autoritaria della pandemia, di contestualizzarla storicamente a un aspetto, quello delle leggi speciali, e a un altro aspetto che è quello della dimensione emergenziale. Si diceva prima, si è fatto cenno prima a leggi speciali della metà degli anni 70, cioè è passato mezzo secolo. Lì hanno cominciato, la classe dominante ha cominciato a impostare una politica di prevenzione e repressione, una politica controrivoluzionaria, antioperaia, cominciata orientativamente all'incirca mezzo secolo fa e che è andata avanti, cioè l'uso, la gestione padronale della pandemia è di lungo, della pandemia, ma la gestione padronale delle emergenze è di lungo corso. Se ci pensate bene, questo paese qui dagli anni 60 in poi è praticamente vissuto su varie emergenze economiche, emergenze sociali, emergenze politiche, adesso anche emergenze sanitarie. E io sono d'accordo quando si dice: quando e se la pandemia avrà fine ci saranno altre emergenze. Tra l'altro sono stati molto solerti aspettare che la pandemia finisse, cioè, siamo già dentro un altro tipo di emergenza che è quella propriamente bellica. La questione delle emergenze non finirà con la pandemia. Credo che la crisi sistemica di questo modo di produzione sia ormai fondata su uno scenario di emergenza permanente. Per questo determinate politiche sono necessarie, come quello, insomma, a cui facevo accenno prima. Chiaramente con la pandemia c'è stato un vero e proprio salto di qualità. Cioè, fondamentalmente nei decenni scorsi il rapporto tra la classe e lo Stato, se vogliamo, era più lineare. Con un contesto di crisi la classe si mobilitava, cominciavano delle lotte e ovviamente la classe dominante le reprimeva. una dialettica di scontro che comunque ha consentito alcune conquiste e spesso invece ha comportato dei veri e propri arretramenti. Poi è cominciato a diventare prevalente l'aspetto della prevenzione delle lotte stesse. E poi questo fenomeno di vera e propria militarizzazione delle coscienze, e questo è un salto di qualità degli ultimi anni. Cioè prima come proletari dovevamo consapevolmente subire, accettare delle cose obtorto collo. Adesso il salto di qualità è raffinato, si chiede ai proletari, alle classi subalterne di essere complici di questi dispositivi securitari e repressivi. Cioè in pratica prima le manette te le metteva il nemico, adesso si chiede di farcele mettere da soli, con un colossale indottrinamento delle coscienze. Io parlavo prima del clima di sospetto che si vive anche dentro gli ambiti del lavoro, ma lo si vede anche nelle relazioni più banalmente quotidiane. Più volte a me è capitato, incontrando delle persone, cioè qui la prima domanda non è più ciao come stai, ciao sei vaccinato, e se per caso gli dici che sei vaccinato comincia pure il tormentore, la rottura di coglioni su quante dosi ti sei fatto. E questa la dice lunga sul clima che c'è, ma anche girando nella metropoli, cioè al tentativo di creare livelli di socializzazione che possano consentire un terreno di mobilitazione, di opposizione, si sta creando un clima del tutto opposto al quale credo che non ci sia stata troppa attenzione rispetto a questo, rispetto al fatto che la stessa coscienza di chi vuole opporsi in qualche modo risente di questo clima. Sulla questione dell'emergenza ho detto qual è la preoccupazione, qual è il pericolo esiziale al quale si va incontro. Qual è poi, da un punto di vista di classe, l'obiettivo che questi dispositivi vogliono raggiungere? Su un piano generale è impedire che intanto per certi aspetti destrutturare proprio l'identità di classe, e questo avviene ovviamente, è avvenuto anche mediante sul piano strutturale i mutamenti che ci sono stati nel modo di produzione, che sarebbe adesso lunghissimo elencare. Ma quello che è più pericoloso è che da questo stravolgimento di una collocazione socio-economica si cerca di impedire il passaggio a consapevolezza di coscienza che possa creare una visione del mondo alternativa. È questo che io, quando sentivo parlare oggi di dissenso, la cosa mi lascia un po' perplesso. Vorrei che il dissenso lo vedo un po' come una manifestazione fenomenologica un po' troppo trasversale. Dal mio punto di vista quello che necessita è ricostruire un impianto teorico di pratica sociale, di pratica politica, che si opponga materialmente a questi dispositivi. è quello insomma che chiamavamo un tempo una Weltanschauung alternativa, una visione del mondo alternativa a quella in cui siamo costretti a vivere in una maniera subalterna. La pandemia per certi aspetti ha accentuato questi meccanismi di difesa del capitale. Io mi auguro che occasioni come questa possano essere anche una riflessione su questo piano qua. Serve la riflessione, serve la ricerca, serve lo studio, ma se non si costruiscono quei percorsi, quei passaggi di opposizione politica rispetto alle politiche centrali dello Stato, beh, credo che le prospettive di cambiamento, perché è di questo che insomma penso si debba parlare, cambiamento complessivo di uno status quo, di uno stato di cose presente che ci vede troppo subalterno.